sulla collocazione del ciclo dell'agroecologico della rete per riordinare il sistema, ovviamente sarà certamente, per riordinare una breve traccia della conformazione e del significato dell'agroecologico. L'agroecologico ha come elemento fondamentale la domenica, la festa primordiale, la Pasqua primordiale, la prima celebrata dalla comunità cristiana a partire da quel giorno dopo il sabato in cui le donne del sepolcro lo trovano morto e viene loro annunciato che Gesù non è prima del risorto. Crocifisso risorto viene celebrato da subito, tutte le settimane, in quel giorno, il primo dopo il sabato. Abbiamo testimonianze antichissime della comunità cristiana, il giorno dopo il sabato, che prima a trovarsi e celebra, possiamo dire, una messa. Paolo lo trova, lo trattiene, un esempio che piace molto in parte agli omiletti proisti, perché Paolo parla tanto che un ragazzino che stava seduto sulla finestra si addormenta e precipita sotto, sembra morto. Paolo dice no, non è morto, lo richiama alla vita e riprende a parlare.
Della Pasqua, che non è stato il giorno di Pasqua. Poi
concluderla in un giorno solo, quindi veniva continuata, e anche questo tempo era un tempo evidentemente battesimale, perché si completava l'educazione dei nobili, dei cristiani, dei uomini che erano diventati cristiani. Fino al 50° giorno delle feste, Pentecoste, recuperando riti dell'Antico Testamento, la Pentecoste era la festa del corpo, poi la festa della legge, e diventava la festa dello Spirito Santo, che è diciamo, il frutto più pieno, più grande della Pasqua. Il Signore risolto che manda il suo Spirito a dare vita alla Chiesa e a tutta l'umanità e a tutto il creato. Anche in senso liturgico a tutta la vita di Cristo, si è introdotta la memoria della sua nascita. Memoria della nascita del Signore che viene celebrata a partire dalla liturgia romana al posto della festa di Cristo del Sole di Cipolla, quando il Sole riprende il suo vigore dopo il solstizio d'inverno, che si pensava proprio sul 13 dicembre secondo il calendario giuliano, e si celebrava il Natale del Sole vincitore che è Cristo, la luce che vince le tenebre. Poi è stato prolungato fino all'Epifania, in alcune chiese il Natale vero è l'Epifania, la manifestazione del Signore a tutta l'umanità, e anche qui una preparazione dell'Avvento, e ci siamo. L'Avvento di 4 settimane, a invitazione della Quaresima, con caratteristiche che adesso vi dico non più penitenziali, perché quello della Quaresima, nonostante i paradigmi viola e assenza dell'inno angelico, che caratterizza i tempi di penitenza, di angelico e gloria a Dio e all'altro di cielo, ma con caratteristiche di gioiosa attesa, vigilante, orante, seria, ma non fortemente penitente. Secondo punto di questo breve intervento è il significato dell'avvento. Come dice la parola, il significato è l'attesa. L'attesa di che cosa? Due elementi fin dalle liturgie più antiche dell'Avvento, 4° secolo, quindi poi sempre sviluppando le idee e la tradizione liturgica, e memoria della venuta del Signore, del Natale, del Betlemme, la prima venuta, quella decisiva, quella che già lo spacca in tempo.
Allora tutto quello che si fa nel tempo finito è memoria, ma vivere
vedete, il fatto è presente nella sua azione salvifica. Io mentre ricordo, avviene che questo ricordo produce quello che è l'essenza di ciò che io ricordo. Quindi giustamente oggi si può aggiungere che così con l'esperienza personale, quando Gesù è nato, punto fondamentale della storia e di tutta la nostra fede, noi non c'eravamo. Quindi la grazia che la sua venuta in quel momento non ci ha toccato perché non c'eravamo. Quindi in un certo senso, sia pure sempre legato a quello, per noi è vero Natale di oggi. Non è oggi che Cristo nasce, perché gli effetti di quella nascita del 2000 diventano per me operanti oggi. Queste sono le idee che ci spostano in tutta la celebrazione e che sono presenti nella liturgia, nelle tematiche del tempo d'avvento. Per cui, per dare ancora maggiore continuità e immediatezza alla celebrazione della venuta e alla sua preparazione, si è pensato anche fortemente a un tempo intermedio tra il Signore che è venuto e il Signore che verrà. C'è il Signore che viene, e dicevo, che non ci sono più da vicino, perché nel passato, l'altro è futuro, il presente, il Signore che viene. E per noi, la luce della parola di Dio, Dio, attraverso il Dio di Gesù, è sempre colui che viene. Per cui il credente è sempre colui che viene. Dove le due realtà, la venuta e l'accoglienza della venuta, costituiscono il nucleo della fede, dell'incontro con Dio attraverso gli avvenimenti che nel tempo si sono svolti, si svolgono e si svolgeranno. I tre elementi oggi si parlano normalmente così, ma da molto tempo i padri della Chiesa parlano di questi tre punti, quello del passato, della modalità, del tempo, quella continua in tanti modi, che sono quelli che giustificano di più il pensiero che il Signore viene sempre, viene all'improvviso, viene quando non lo sai, come un ladro di notte, lo sposo che arriva a mezzanotte. Questi sono elementi che non si dicono alla prima venuta, appunto non c'eravamo, ma neanche l'ultima, ma neanche quell'ultima per ciascuno di noi che lo sua volta, perché in qualche modo quelli sono elementi attesi che lasciano una traccia quando il Signore verrà nella gloria, tutti lo vedranno, quindi cosa vuol dire all'improvviso senza che nessuno se ne accorga. Viene se questa della venuta ed in le grandi tematiche della liturgia dell'avvento, la vigilanza, l'attesa, per non lasciare passare in vano l'ora, perché è l'ora fondamentale, l'ora che come è diviso l'umanità la prima volta che è avvenuta, adesso divide la vita di ciascuno. Prima, dopo l'accoglienza di Cristo, un'accoglienza che c'è se si attendi, se si pronti, perché molte volte non attira l'attenzione. Ci sono passi numerosissimi del Vangelo, specialmente in quelli che vengono chiamati discorsi escatologici, dei Vangeli che riprendono le tematiche dei profeti sulle cose ultime che Dio compie, in cui questo elemento della invisibilità viene fortemente sottolineato. Unito con gli altri elementi che vengono ripescati questa liturgia, ma oggi più o meno bene, è un piccolo germoglio. Un germoglio non ci si fa tanto caso se non si sa che è un germoglio di un altro, come sono i frutti. Un germoglio che è esposto a tanti elementi di distruzione, se non si è attenti a curarlo, a trattarlo come va trattato, e altri. Fino, diciamo, a quelli più importanti, anche secondo il modo con cui ci sono presentati nelle scritture, della venuta sacramentale, compresa la sacramentalità della parola. Quando si leggono le scritture è Cristo che viene, ci parla. Quando si sentono i sacramenti è Cristo che opera Gesù la battezza e Cristo la battezza. Una presenza che nel cristiano è ancorato che si molto bene con l'idea del risolvere operato, non è quello che significa quello che ci vuole, ma è soprattutto in sé che un sacramento opera, quindi una tenuta precisa di Dio, che si inserisce, che si pianta nella storia con un intervento di Dio, prescindendo da noi. Ovviamente l'effetto non può prescindere da noi. Agostino dice che Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Ed è la parola che ultimamente vengo situazione pratica in chiesa, nella Chiesa Cattolica, a serata anche la frase, la sacramentalità della parola, perché si avvicina troppo a quello che avevano detto già i protestanti della Riforma. Oggi si parla giustamente e spesso.
La quarta domenica, Maria.
sulla realtà della incarnazione attraverso la nascita da una donna, in un posto, in Betlemme, non sarebbe più piccola città, a te uscirà Gaia di Bogremo, dal quale uscirà il figlio di Dio e diventa uomo. Maria, diciamo, secondo l'evocata della liturgia, ha certamente la più importante maestra di avvento, perché è la discepola del Signore. Dicevano gli antichi, l'abbiamo ricordato molte volte, lo sapete già, ma lo ripeto, dicevano che Maria ha concepito prima di mente la mente, quando ha tolto la parola, che nel greco, perché soltanto la coscienza attraverso la sua mente, la sua visione, provoca la presenza fisica del figlio di Dio che viene in vita uomo, viene a far parte della normalità. Per cui Maria, la madre di Gesù, la madre, sapete tutta la polemica che si può iniziare, se chiamare Maria madre di Gesù o madre di Dio, risolta il concilio di Efeso. Quando abbiamo risolto il concilio di Efeso, la questione se Gesù era uno, due uniti, uomo, Dio, dopo aver risolto che Gesù è uno ed è il figlio di Dio che ha assunto la natura umana, quindi insieme Dio e uomo, totalmente Dio, totalmente uomo, la conclusione è che Maria non era il contenitore di Dio, in quanto ha generato l'umanità, ma era la madre di Dio, perché se quell'umanità generata da lei è Dio, lei è la madre di Dio. Con alcune precisazioni che possono essere ancora soggetto di diversità di interpretazione, lo sono tra diverse chiese, ma ormai la sostanza è questa: madre di Dio fa parte dal principio di Efeso in poi della fede cristiana, della chiesa divisa, sia pure sia interpretazioni leggermente diverse per alcuni aspetti. I giorni italiani sono divisi nettamente in due parti. Le ferie di avvento che vanno fino al 16 di dicembre, la prima parte dell'avvento, e quelle dal 17 in poi. Ovviamente le ultime sono le più impegnative e le più direttamente legate all'avvenimento ormai visibile. Le ferie iniziali, sono quelle che da lontano cominciano a preparare e ad annunciare la venuta del Signore che vuole dire l'umanità, quello che l'umanità, ciascun uomo e la Chiesa deve fare per la conoscenza. Qui appare fortemente presente anche certo domenica, la figura di Isaia. Durante il tempo d'avvento, specialmente la prima parte, sia nella messa che nell'ufficiatura, e la parte del leone la fa la prima lettura che è sempre presente, quasi sempre da Isaia. Perché Isaia è il profeta che in qualche maniera è più vicino alla proposta, all'annuncio del Messia. Sappiamo tutti come la profezia dell'Emanuele sia tipica di Isaia, che venga citata nel Nuovo Testamento a proposito della nascita di Gesù. Dice Matteo, dopo aver rivelato attraverso l'angelo la venuta di Gesù a suo padre Giuseppe in sogno, dice: però la nascita di Gesù è così, prima che fossero insieme si trova incinta per l'opera dello Spirito Santo, il dramma di Giuseppe. Tutto questo avviene perché si dice la Scrittura che dice che ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi. Ecco, Isaia, l'oracolo più ricordato circa la venuta del Messia. Se mi permettete una piccola parentesi su questa citazione e il confronto di essa con il testo di Isaia. Isaia dice proprio questa Il popolo ebraico dalla traduzione di Sant'Anna, quella traduzione in greco, come si parla di Gesù dell'Antico Testamento, al posto di Carmaggio della donna a Terzo. Quindi il popolo ebraico aveva lavorato l'oracolo di Isaia fino ad avere un significato che andava oltre quello che era il significato immediato, cioè importante, perché voleva dire che noi Dio chiede le sue promesse, ma ce n'è l'altro perché Dio possa mantenere le sue promesse. Importante questo procedimento. Che è quello appunto che prende Matteo per dire questo avviene perché se deve essere sempre la scrittura. E fatto così ci sono le altre profezie, che non sono mai una fotografia precedente di quello che verrà dopo, ma è quello che viene dopo che spiega il primo, in un significato che va oltre quello che è stato immediata realizzazione del detto. Chiusa la parentesi, Isaia. E poi Isaia, sempre del Canto Lamento, se fosse un po' risentirei soprattutto nella seconda parte di Isaia, perché ci sono due parti, autori diversi, e direi il libro del servo di Yahweh, il Messia sofferente, il Salvatore della sofferenza. Ma qui il libro della consolazione, la seconda parte di Isaia, il profeta durante l'esilio. La sua opera è esattamente quella di Isaia, per somiglianza di tematica, comincia il suo libro consolante con Santo Dio. Il popolo in esilio è uno dei tanti canti, dentro letture della notizia, la consolazione del mondo. Gerusalemme che viene chiamata a risollevarsi dalla sua distruzione, il popolo in esilio che può cominciare a sperare. E dite che la sua schiavitù è finita. Ecco, un elemento importantissimo del profeta Isaia che si suona durante tutto il tempo di Avento e anche in parte del tempo di Natale, specialmente l'ultima parte di Isaia. Bene.
Della
maestro di questo periodo. E dello stesso tenore di legame con il movimento ormai vicino sono anche tutte le altre antifone della fessatura di ogni sabato, così come anche altre parti della messa delle orazioni, con tutto il riferimento all'attesa ormai vicina, al tempo ormai maturo in cui la Chiesa accoglie il suo Salvatore. Ecco, mi viene da dire che quando questa liturgia dell'Avvento è seguita, preparata, rispettata nelle sue varie parti, costituisce la più autentica e più vera novena di Natale. Sono più di 9 giorni, una novena prolungata. Le novene sono nate in un periodo in cui la liturgia era trascurata, forzatamente trascurata, perché c'è arrivata, come sapete, in una lingua che nessuno comprendeva più. Perché molte di queste cose che vi ho detto non sono presenti nella liturgia prima della riforma conciliare. Allora, come ricordo, c'erano queste novene che pigliavano vari temi questi e li proponevano in un'altra forma. C'è una famosa novena di Natale che si è fatta qui, che ci ha fatto tutti dai tempi della consulenza, il seminario, una grandissima, quella caratterizzata dal canto cristiano, legge del turno domino degli Doremus, l'invitatorio che c'è all'inizio della liturgia della parola, della liturgia delle ore, l'inno a Cristo che viene. E poi un salmo chiamato Polisalmo, fatto con tutti i pezzi di salmo dove c'è un riferimento al Messia. Bella, se fatto bene, molto bella, però non arriva all'altezza, alla ricchezza, all'alternanza di proposte che ha la liturgia. Quindi se voi andate a messa tutti i giorni, e già proprio una novena di Natale, se noi ci vuole raggiungere anche di Natale e quindi di celebrata prima del vespro, è un doppio, a volte le cose delle due volte, se non stancano, possono anche aiutare. Un altro elemento sono le veglie. Le veglie sono un'antica usanza della Chiesa che ha nessun momento culminato di porta. La veglia di Natale è molto successiva e che ha trovato altri momenti. Alcune veglie sono chiamate così, ma se dobbiamo un momento non è ancora vaga. Una cosa fatta un pomeriggio che la veglia non è ancora così. Non so se sono tutti, invece no, che durante la notte rinunciare al sonno per concentrarsi sull'evento che è così importante che non si può dormire quando avviene quello nuovo. Questo è riferito soprattutto alla Pasqua, un po' dormire cristiano, la notte in cui Cristo è sorto. Per estensione, ma si è legata anche alla sua nascita. Quindi la veglia di Natale è centrata in vari modi. Adesso, nell'ufficiatura, ci sono proposte delle veglie. L'ufficio di lettura ha delle estensioni in alcune circostanze, l'avvento, la quaresima, nelle solennità, con proposte di salmodie e di letture apposite, quindi diciamo che è ufficializzata questa vita. Quello di Natale, l'ufficio che siamo noi, è consigliato prima della messa di mezzanotte, si procede con la veglia prevista appunto dalla solennità. Molte chiese, molte comunità, fanno invece una veglia più inventata per il presente di fine dell'anno, che è bene che ad esempio il trattamento, salmi, letture, che assomiglia a quella liturgica per, diciamo, arricchirla, per aumentarla.